Saluto cordiale da parte mia a voi tutti che partecipate oggi così numerosi a questa celebrazione eucaristica in questa festa solenne della Beata Vergine Maria che oggi consideriamo nella sua Immacolata Concezione. Vergine Maria Immacolata, alla quale questa Chiesa è dedicata, questa Chiesa che è il Tempio della comunità che siete voi, che qui si raduna e che ricorderà nel prossimo anno il 150° della sua apertura a culto dopo la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Questa Chiesa fu aperta per le esigenze del popolo di Capodichino e di Secondigliano di 150 anni fa. E per questa ricorrenza il Papa ha concesso di vivere un anno speciale che noi chiamiamo anno giubilare e voi vivrete quest'anno particolare. Per questo insieme con voi saluto il carissimo Don Doriano, il vostro parroco, che cammina con voi, come lui ha detto, da circa 3 anni. Lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto, le parole di saluto che mi ha rivolto all'inizio della celebrazione, e lo ringrazio anche per il suo dinamismo, la sua generosità pastorale che si esprime non solo con voi come parroco di questa comunità parrocchiale, ma come sapete si esprime anche in altri campi della vita della diocesi, riesce a conciliare tante cose, salta sempre di qua e di là, e voi perdonerete qualche volta che lui può darsi, anche se ci tiene, sembra essere presente in mezzo a voi, ma per mille motivi qualche volta non c'è, perché appunto è impegnato nei servizi diocesani. Lo ringrazio a nome personale, ma anche a nome dell'arcivescovo e cardinale, per i servizi che svolge nella nostra diocesi. E la festa che celebriamo oggi ci dà un po' il tono per vivere da parte vostra questo prossimo anno che oggi inizia, come abbiamo sentito dal decreto che è stato eletto, da oggi fino all'8 dicembre, a Dio piacendo, l'Immacolata del 2013, un anno pieno di impegno, di vita parrocchiale, con tante iniziative per ravvivare la fede in questo anno che, non dimentichiamo, il Papa ha voluto come anno della fede per tutta la Chiesa e quindi per ravvivare la fede. Bene, partiamo dalle letture della Parola di Dio, velocissimi, perché sono 3 letture dense, molto belle, forti, non possiamo trattenerci troppo su di esse, anche se meriterebbero la nostra riflessione. La prima lettura dal libro della Genesi. Abbiamo ascoltato l'antico racconto del primo peccato, della prima caduta, quel peccato da cui poi hanno avuto origine tutti i peccati, anche il nostro peccato. E in cosa consiste questo peccato? Consiste nella disobbedienza. Adamo ed Eva erano creati, sono stati creati in una condizione bella, buona, solo dovevano fidarsi della parola di Dio, ma non si sono fidati, hanno avuto il sospetto. Certo, in questo sospetto ha lavorato il maligno, però loro hanno ceduto alla tentazione del maligno, raffigurato dal serpente. Non si sono fidati della parola di Dio. Dio aveva detto: puoi fare tutto, potete fare tutto, ma solo di quest'albero non potete mangiare. Cosa vuole dire simbolicamente? Vuole dire: voi siete, ricordatevi che siete creature, siete certo figli di Dio, fatti a immagine e somiglianza di Dio, ma non siete dei padri eterni, siete creature umane, avete dei limiti, dovete accettare un certo limite. Ma Adamo ed Eva non si sono fidati. Il maligno ha detto loro: no, non vi fidate di Dio, perché Dio è geloso di voi, è invidioso di voi. Ha messo dentro l'uomo il maligno, il sospetto di un Dio nemico dell'uomo, di un Dio che è geloso dell'uomo. Non vuole che la sua creatura cresca, diventi adulta, diventi matura. È un Dio geloso, come un padre e una madre possessivi che vogliono tenere i figli sempre minorenni, perenne minorenni, senza farli crescere. Il maligno ha fatto capire ad Adamo ed Eva che Dio è così, che Dio è geloso, è invidioso dell'uomo, e loro ci sono cascati, hanno avuto il sospetto, Dio ci inganna. E allora facciamo di testa nostra, e hanno disobbedito. All'origine c'è il sospetto, il peccato è sempre una scelta in cui io non mi fido di Dio, preferisco fare di testa mia, preferisco fidarmi di me stesso, delle mie forze, della mia astuzia, ma non fidarmi di Dio. La sostanza del peccato, di ogni peccato, è questa. Non fidarsi di Dio, e abbiamo visto le conseguenze. Tra l'altro c'è un aspetto di tutto questo molto simpatico. La Bibbia dice la verità. Come fedele la Bibbia a noi, alla nostra mentalità. Sfizioso, direi, in questa pagina che abbiamo ascoltato, quel particolare. Quando Dio dice ad Adamo: ma che hai combinato? Che è successo? Perché ti sei nascosto? Chi ti ha detto che eri nudo? Avete sentito? Adamo dice: ma mica sono stato io, chi è stato? Eva, scaricabarile, un aspetto di ogni peccato è lo scaricabarile, cioè il non prendersi le proprie responsabilità. Fateci caso. Fin quando diciamo siamo tutti peccatori, siamo tutti d'accordo. Alzi la mano chi non è d'accordo che siamo tutti peccatori. Ma se io cominciassi a dire a uno che conosco, Maria, Pasquale, sono nomi così, di fantasia, e dico: tu hai fatto questo, questo, questo. Ma no, ma che stai dicendo? Io? No, ma sono stati gli altri. È la società che mi ha spinto a questo. È perché sono stato oppresso da mio padre e da mia madre. È perché io porto appresso questi miei condizionamenti, e perché gli altri mi hanno costretto a fare questo, e poi non vedi, sono tutti ladri, disonesti, tutti violenti, e dunque io sono giustificato anch'io essere ladro e disonesto. Tutti rubano, rubo anch'io, tutti fanno così anch'io, tutti evadono le tasse anch'io evado le tasse. C'è un aspetto del peccato che è lo scaricabarile. E Dio domanda a Eva: allora sei stata tu, pure lei? Io? No, è stato il serpente, da Adamo ed Eva al serpente. Fateci caso, fino a quando le cose andavano bene, tutti tarallucci e vino, confettini, i confetti. Adamo, quando il creatore gli ha creato la donna, la compagna, gliel'ha portata al fianco, ricordate, Adamo esulta di gioia, finalmente, questo è ossa dalle mie ossa, Quando succede il fattaccio, accusa Eva. Anzi, fateci caso, che sfumatura stupenda, stupenda della Bibbia. Dice così, quando Dio lo interroga, dice a Dio, Adamo dice a Dio: la donna che tu mi hai messo a fianco, va fu bene, si dice a Napoli, prima l'ha creata, l'ha messa a fianco, e Adamo viene di gioia perché il creatore gli ha fatto la compagna, finalmente una donna. Quando le cose non vanno bene, la colpa è tua, se tu non creavi la donna io non avrei peccato, capite la finezza del ragionamento? È come nelle nostre famiglie. Quando un figlio è bravo e intelligente, figlia a me. Quando non va bene, figlio tra, si dice, il marito dice alla moglie o viceversa. Com'è bella la Bibbia, che è la fotografia della realtà umana. Fotografa come siamo fatti. Questa pagina che pensate è almeno di 3.000 anni fa, la pagina che abbiamo ascoltato dal libro della Genesi, è attualissima. e di oggi, si può dire, e le conseguenze, ahimè, di quella prima scelta fondata sul sospetto di Dio. Gli uomini sospettano di Dio, non si fidano della sua parola. Le conseguenze la Bibbia le descrive. Quello che era armonia tra Adamo ed Eva diventa conflitto, guerra. Quella che era pace diventa invece odio, rancore. L'uomo che era stato creato per la felicità conosce poi il degrado. Queste conseguenze le conosciamo, c'è bisogno che io le descriva, non c'è bisogno che mi ci metta pure io ad rincarare la dose delle conseguenze del male che ogni giorno vediamo dentro di noi e fuori di noi. Li conosciamo queste conseguenze del peccato, si chiamano in me egoismo, invidia, gelosia, violenza. Nella società si chiamano estorsione, usura, camorra, uccisione, vendette, a livello generale corruzione, tangentopoli, guerre tra i popoli, sono tutte le conseguenze di questo primo peccato che rappresenta il peccato di sempre e di ognuno di noi. Ecco perché la fede della Chiesa dice ognuno di noi nasce con questa inclinazione al male. Certo, ognuno di noi nasce pure con una tendenza al bene, ma nasciamo anche con un'inclinazione al male. Pure i bambini che nascono, sì, pure i bambini. E che peccato hanno fatto? Sono innocenti. No, anche i bambini entrano in questo clima, in questo ambiente. Loro personalmente non hanno fatto niente, non fanno niente, però anche loro nascono con una tendenza. Noi nasciamo così. Guardate i bambini, fateli crescere un po'. È vero che forse a un anno, due anni non possono uccidere nessuno, speriamo, almeno fino ad oggi. Però vedete la loro tendenza. Osservate i bambini, sono del tutto innocenti. Appena hanno a che fare con qualcosa di loro, con il fratellino, la sorellina, questo è mio, quello è tuo, questo è mio, la tendenza all'egoismo, al mio, al tuo, la tendenza a prevaricare, alle gelosie, pure i bambini. Certo non fanno cose gravissime come noi adulti, però nella loro età, in proporzione alle loro età, anch'essi manifestano questa tendenza al male. Conclusione. La Bibbia dice, e noi ci chiediamo, ma sarà sempre così? Siamo destinati a questo? Noi veniamo da una mentalità, eppure noi, voi ce l'avete, noi ce l'abbiamo, una mentalità che io dico di rassegnazione. Siamo figli del mondo greco antico, di fatalismo, di destino. L'uomo è così per natura. Così è stato, così è e sarà sempre così. Ecco, ecco la rassegnazione. Non si può fare niente. Ecco, l'uomo è fatto così. La Bibbia dice così. La parola di Dio condivide questa nostra mentalità così diffusa, una mentalità fatalista, di rassegnazione. I nostri quartieri violenti, le difficoltà della vita, le tragedie, così è e così è sempre stato, è destinato, dicevano i vecchi, e forse anche oggi i meno vecchi, è destinato, così è. Dio non la pensa così. Anzi, il vero peccato nostro è proprio pensarla così. Qualcuno si confessa qualche volta sto peccato. Padre, io sono rassegnato. Io penso che l'uomo non può cambiare, che così è, così sempre sarà. Questo è peccato. Dio non vuole che la pensiamo così, anche se purtroppo siamo tentati ogni giorno di essere rassegnati e pensare che questo è il destino dell'uomo. Ma Dio non la pensa così. San Paolo, seconda lettura, gli Efesini, ha incominciato questo grande inno, come un grande, quando si fa un'opera sinfonica, pensate all'apertura dell'Aida, di grandi opere, eccetera, eccetera, bello solenne, così apre San Paolo, ha detto, benedetto sia Dio, Padre, eccetera, eccetera, che ci ha benedetti in Cristo, poi ha detto, in Cristo il Padre ci ha scelti. E ci ha predestinati a essere noi, noi, tu, lui, lei, noi, mica gli angeli, noi, ci ha predestinati a essere santi e immacolati nell'amore, noi. Chiudete gli occhi e sognate, santi e immacolati, io, tu, noi, ma come, proprio io, con le mie miserie, ma proprio secondigliano, capodichino, con tutte le cose brutte, sì, ci ha predestinati a essere santi e immacolati, noi, santi e immacolati, allora significa che noi non siamo destinati al caso, non veniamo dal caso, il mondo non è frutto del caso, del destino, c'è un disegno, la parola di oggi, c'è un progetto, Dio c'ha una regia, c'è un disegno della storia. L'uomo ha combinato quel guaio, non si è fidato di lui e della sua parola, ha avuto il sospetto contro Dio, ma Dio non si rassegna. Dio va al di là e corregge, annulla il male dell'uomo, il suo peccato, c'è un disegno di redenzione, la chiamiamo noi, di recupero, di restauro, come un'opera d'arte che è stata guastata, è stata dipinta male, eccetera, eccetera, e lui la recupera, ricicla, possiamo dire con il linguaggio di oggi, con i rifiuti, Dio ricicla, fa la differenziata probabilmente, ricicla, ricicla i rifiuti, ricicla il male, e quello che è male lui solo lo può fare, noi non lo possiamo fare, lui ricicla il male, quello che è male lo trasforma, e difatti lo dice, abbiamo sentito nella prima lettura le parole conclusive, la grande promessa, gli studiosi lo chiamano il primo Vangelo, la grande promessa, Dio dice ad Adamo ed Eva, dice, verrà qualcuno che io manderò che vi libererà dalla schiavitù del male, lo dice al serpente, io metterò inimicizia tra te e la donna, lei ti schiaccerà il capo e dalla sua discendenza ci sarà il Salvatore. Guardate, se non avete ancora l'arteriosclerosi un po' in alto, alla bella vostra, grande, bella statua, l'ho detto a padre Doriano prima, molto bella questa statua dell'Immacolata, come è dipinta quella donna, è dipinta e tratteggiata, la sua immagine come elevata, però sta con i piedi a terra e soprattutto i suoi piedi calpestano il serpente, secondo questa parola della scrittura che abbiamo ascoltato. Dio prepara il suo piano. E come si realizza sto piano? È come un regista. Dio è un grande regista. Lui c'ha un piano, c'ha un piano. Anche se noi alcune volte non lo vediamo questo disegno, ma c'è un disegno. Io non so se in mezzo a voi ci sono ancora delle brave donne che sanno ricamare, se il ricamo c'è ancora. Un ricamo, la storia è come un ricamo. Se voi vedete la tovaglia ricamata, la vedete da sotto, non da sopra, fateci caso, assegno per casa, no oggi che è festa, ma lunedì magari, fate questo esperimento, guardate la tovaglia ricamata, guardatela da sotto, non si capisce niente, un intreccio di fili che non ci dicono niente, guardatela da sopra, e si capisce che quell'intreccio di fili c'ha un disegno, c'ha un ricamo, e così è nella storia, molto spesso noi la vediamo da sotto, non capiamo il disegno, anzi certe volte quando tocca a noi la nostra vita qualcosa di male, siamo noi stessi a dire, Signore, ma dove sta il ricamo tuo? Dove sta il disegno? Dove sta la tua regia? Non ci capisco, ci capisco. Anzi, mi sembra che la vita non ha un significato, non ci capisco più niente. Ma tu ce l'hai un disegno? Ce l'hai un ricamo? Dio ce l'ha il ricamo, il disegno, e incomincia a preparare come un bravo regista, un bravo educatore, il disegno, il film. In questo film una parte centrale ce l'ha anzitutto Gesù, il figlio, è lui il Salvatore, è lui che sconfigge il maligno, è lui che aiuta l'uomo, ci aiuta a recuperare quello che abbiamo perduto. Lui è Salvatore, l'unico Salvatore, non esistono altri Salvatori, lui solo. Ma guardate il disegno di Dio, poteva fare diversamente, invece che cosa fa? Vuole che il figlio venga in mezzo a noi. Poteva salvarci dal di fuori in un altro modo, ce l'aveva i modi, è onnipotente, può farlo, ma sceglie questo modo, un modo di fronte al quale noi non abbiamo spiegazione, anzi l'unica spiegazione è il suo amore per noi. Cosa fa? Sceglie di mandare il figlio, uno di noi, si deve fare uno di noi, deve nascere come noi, deve soffrire come noi, deve morire come noi, però in una cosa non può essere come noi. Sì, e quale cosa? Non deve essere pure lui un peccatore. Può un peccatore salvare un altro peccatore? Può un cieco guidare un altro cieco? Vanno a finire tutti in buca. Lui deve essere senza peccato, questa è l'unica condizione, deve essere uguale a noi nella vita di ogni giorno. Mangia come noi, beve come noi, ama come noi, soffre come noi, muore come noi, però in una cosa non deve essere come noi, e cioè deve essere l'innocente, l'unico senza peccato. E poiché doveva nascere come noi, come si nasce? Si nasce da una donna. Questo fino a quando l'ingegneria genetica ce lo permetterà, ma penso che ce lo permetterà ancora per molto tempo. Si nasce da una donna, Pure il figlio nasce da una donna, e Dio si è cercato sta donna, con la lanterna mediogine, dice andiamo a trovare una creatura che faccia il caso nostro, che sia una donna docile, disponibile, intelligente, generosa, ma soprattutto che si fidi di me. Adamo ed Eva non si sono fidati, hanno avuto il sospetto su Dio. Cerco una creatura che invece si fida della mia parola, si fida. E lui la trova e la prepara da sempre. Ho detto prima, la fede della Chiesa dice che ognuno di noi nasce col peccato. La fede della Chiesa lo chiama, come sapete, questo peccato di origine, peccato originale. Il battesimo dei bambini c'ha anche questa funzione di purificare quella creatura, eliminare il peccato originale. Ma suo figlio deve nascere da una donna. Ma questa donna deve essere pure lei senza peccato, e altrimenti si sporcheggia sto figlio in una casa già sporca, e va l'ospite, e certamente respira l'aria inquinata, e allora prepara il disegno, il progetto, la regia. Il padre prepara una degna dimora, una casa degna, pulita per il suo figlio. Questa donna è Maria, come ci ha detto il Vangelo, il nome della Vergine era Maria. E è la verità di fede di oggi, molti confondono sull'Immacolata Concezione di Maria, non hanno idee chiare. Allora un minuto, io solo un minuto, ma è mio dovere ricordare le idee chiare. Qual è la fede della Chiesa che celebriamo oggi? Non è la verginità di Maria o altre cose, quello è un altro discorso. È una cosa più a monte, la fede della Chiesa, se siete stati attenti alla preghiera d'inizio, alla grande orazione, se sarete attenti tra poco al prefazio, al grande prefazio prima della preghiera eucaristica, là è spiegato. Quanto a parentesi, quando volete capire la Chiesa che sta celebrando, aguzzate le orecchie all'orazione, all'inizio e al prefazio, che vi spiegano, ci spiegano qual è la verità di fede. come ho pregato io a nome vostro. Ho detto: o Dio, o Padre, che per salvarci hai mandato il tuo figlio e per lui hai preparato una dimora degna di lui, una casa. Maria è la casa in cui nasce Gesù, il Tempio, e in previsione della morte di lui, del figlio Gesù, perché Maria è redenta, è la prima redenta, pure lei è stata redenta prima del tempo, ma pure lei è stata redenta. In previsione della morte di lui hai preservato questa donna che doveva essere la madre del tuo figlio, l'hai preservata da ogni macchia originale, cioè Maria è stata concepita come ognuno di noi è concepito, 9 mesi prima di nascere. Sarebbe interessante sapere pure il giorno del concepimento, interessante, 9 mesi, quell'atto d'amore, speriamo sempre che sia un atto d'amore, tra un uomo e una donna da cui nasce una creatura umana. In quell'atto del concepimento questa donna che doveva diventare la madre del figlio di Dio fatto uomo è stata per grazia, cioè che significa per grazia? È un dono, non è per merito suo, Maria è sempre una creatura, è stata preservata per grazia da ogni peccato, ogni macchia di peccato. Com'è che diciamo questo? Lo diciamo perché abbiamo ascoltato nel Vangelo il bellissimo brano Lungi da me stamattina, altrimenti qui andiamo a mangiare alle 3, anche se so che voi, io non sono napoletano, sono della provincia, so che voi napoletani a mangiare alla domenica, è ancora questa tradizione, comincia dalle 3, ma no, non sta più, sto qua, è cambiato un po', vabbè, non dobbiamo fare tardi stamattina, però questa pagina è stupenda, ma io mi limito soltanto a un punto. Come la saluta l'angelo quando dice rallegrati, la nuova versione della Shei ha usato la parola originale, no ave, ave è bello, noi diciamo ave o Maria piena di grazia, ave è bello, però è il saluto. Oggi chi dice più ave? Chi saluta uno dice ave, e dice ave Cesare, ave, cioè, così via. Allora la nuova traduzione del Vangelo è risalita alla parola greca originale, bellissima parola, kaire, cioè rallegrati Maria, ti saluto. Non la saluta col nome, noi diciamo buongiorno Pasquale, buongiorno Antonio. L'angelo non la saluta dicendo rallegrati Maria. No, come la chiama? Qual è il nome di questa donna? Come la chiama l'angelo? Rallegrati tu che sei piena di grazia, o colmata di grazia, che vedete come volete, ma per indicare cioè che questa donna c'ha talmente la grazia, è stata talmente amata da Dio, favorita da Dio, che questo amore di Dio copre tutto lei, non c'è come una bottiglia quando è piena fino all'orlo, e non c'è un minimo spazio libero, è proprio colmo, colmata di grazia. E questa donna entra nel mistero della salvezza per preparare la casa dove deve nascere il figlio di Dio, e alla fine si fida. Non è ancora chiaro tutto. Sì, l'angelo le dice tu diventerai la madre, ma lei chi è? Che donna coraggiosa, osa parlare, osa prendere la parola, osa dialogare con l'angelo, osa interloquire con il creatore, la creatura che parla con il creatore. Com'è possibile? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Alla fine lei si arrende e dice: mi fido, eccomi qua, ok, ci siamo, sono disponibile, anche se questo rovina un po' i miei piani, perché Maria aveva i suoi piani, probabilmente stava già preparando le partecipazioni di matrimonio, non avrà ancora scelto il ristorante, ma certamente il progetto già c'è, conosce Giuseppe, che non è il vecchietto che la prende in cura, è un uomo come lei, fa
forse, certamente, di alcuni anni più grande, certamente, ma non il vecchio. La tradizione che lo rappresenta come vecchio c'è una sua ragione in alcuni testi, ma è bello pensare che Giuseppe è l'uomo di Maria, è suo sposo, promesso sposo. Dunque, deve essere di qualche anno, sì, più grande. Maria poteva tenere, sì o no, allora, come da noi tanti anni fa, se chiedesse a qualche brava vecchiarella, non lo chieda la signora qui davanti, ma che bella vecchiarella qui da noi, di quando vi siete sposati, anticamente ci si sposava, non era come oggi, che non se ne vogliono andare, per mancanza di casa, di lavoro, sia chiaro, non perché sono bamboccioni, ma perché per mancanza di veramente, non è vero che non ci si vuole andare, per ragioni purtroppo drammatiche, perché se ci fosse un lavoro, se ci fosse una casa, due si sposerebbero, io credo, però se trovo qualcuno che pur avendo qualcosa non se ne vogliono andare, certamente, insomma, a casa un piatto c'è sta, ci sta chi lava i panni, ci sta chi ci pensa, e allora mi conviene fare l'avventura, la ragazza pure ce l'ho, esco pure con lei, puntini, 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 allora, che mi deve, è un matrimonio visto più come un impegno, cioè che non invece come qualcosa così. Maria no, ai tempi di una volta, pure in Israele, pure in Palestina, ci sposava giovane, giovanissima. Forse non aveva neanche 18 anni, probabilmente. Il Vangelo queste cose non ce le dice, le stiamo dicendo noi, che il Vangelo non è, il Vangelo, voi sapete, non sono una specie di biografia di Gesù, cioè la vita di Gesù. I Vangeli dicono le cose essenziali, quelle che ci interessano per credere, però certamente dicono gli studiosi, un matrimonio tra due ebrei di allora avveniva così, quindi lei poteva tenere sui 16-18 anni, già promessa sposa a Giuseppe, non stanno ancora insieme, non sono ancora andati a vivere insieme, ma hanno fatto già, come si dice oggi quando si va in chiesa per sposarsi, hanno dato parola, la promessa di matrimonio. Certamente Maria e Giuseppe hanno fatto già la promessa di matrimonio, stanno preparando il matrimonio. Poi ti viene l'angelo Gabriele da parte di Dio e scombina tutto, e dire no, guarda che Dio ha pensato questo di te. Io sto scherzando così, ma chi conosce le cose di Dio sa che Dio fa sempre così. Quando entri in una vita, te la scombina. Perciò certe volte uno conviene, qualcuno si fa i suoi calcoli e dire Signore sta lontano perché io voglio vivere la vita mia, ma lui fa così, scombina per il bene, ci rovina per il bene, nel senso cioè per un progetto, e Maria si fida di Dio, pure se ha i suoi progetti con Giuseppe, pure se già ha le sue scelte, però si fida, ecco, si fida. Cari amici, chiudiamo così, cari fratelli e sorelle, Adamo ed Eva non si sono fidati, sospetto di Dio, lei si fida, firma in bianco, va bene, ok, poiché me lo dici tu, io di te mi fido e scommetto la mia vita su di te. Noi viviamo una crisi di fede perché viviamo una crisi di fiducia. Non ho il tempo su questo punto. La fede è una forma di fiducia. La fede è fidarsi di Dio, dire sì, ok, va bene, mi fido di te, pure se non vedo molti segni, molte prove, ma io mi fido. Noi ci fidiamo sempre meno gli uni degli altri, fateci caso, stiamo diventando tutti più chiusi, più cattivi, più sospettosi. Non ci fidiamo. Eppure senza fiducia non si può vivere, senza avere fiducia, senza dare fiducia non si può vivere. Un bambino sulle braccia della mamma che lo allatte potrebbe andare avanti se non si fidasse di quella donna che lo accudisce, lo imbocca, eccetera eccetera. Due che si mettono insieme, una volta si chiamavano fidanzati, oggi è la parola fidanzati, è di un'altra epoca, si dice, ho una storia, una guaglione, ma fidanzato è una parola già vecchia. Ma attenzione alla parola fidanzati, da dove viene fidanzati? Viene da fiducia. Io mi fido di te, tu ti fidi di me, per forza. Dovrebbe essere un investigatore privato 24 ore su 24, eh? E allora mi fido. Quando i due si sposano, si scambiano gli anelli, quell'anello come si chiama? Fede, vedete? Come alla base c'è sempre la fiducia. Noi non possiamo vivere. Sapeste quanti atti noi facciamo al giorno, quante azioni facciamo al giorno senza accorgercene, senza accorgersi, sono azioni spontanee, irriflesse, su cui automatiche, spontanee, che noi facciamo atti di fiducia. Io almeno uno, fateci che a seconda segno per caso, da dopo, sempre da lunedì, che poi domani è domenica, fateci caso dal mattino, da quando ci svegliamo fino alla sera, quanti atti di fiducia facciamo senza che ce ne accorgiamo. Io uno ve lo devo dire, pure se Doriana sta scalpitando, pure io, perché non vorrei fare tardi, però questo, e chiudiamo con questo e con la realtà vostra, pensate al mattino, ma del padre, del figlio, della zia, poi facciamo colazione, voi fate colazione, non avete perso ancora sto difetto di mangiare, facciamo colazione, pure io faccio colazione. Come facciamo colazione? Qual è l'alimento base nella dieta mediterranea della colazione? Il latte, ma lascia perdere che marca è, non facciamo pubblicità, vabbè, è il latte, vabbè. Ditemi un po', ma voi siete proprio sicuri che quello è il latte? Avete forse in cucina un sistema di analisi chimica, ci mettete dentro quel liquido bianco per vedere se è proprio un liquido uscito dalla mucca? Voi mi dite questo è il latte, sì, mi fido del latte, mi bevo il latte, se voi ogni giorno doveste fare la verifica chimica per vedere se quel liquido bianco è il latte, voi non fareste colazione, né oggi né domani né sempre, vi fidate? Ci fidiamo. Se dovessimo verificare ogni banale atto della nostra giornata e verificare, dire fammi vedere prima se è così, la vita si bloccherebbe, la vita non andrebbe avanti. Ho citato il caso di due che si amano, ho citato il caso del bambino che si fida della mamma, ho citato il caso banalissimo, e mi scuso della banalità, del latte che prendiamo. Potrei continuare con atti di fiducia continui che facciamo durante la giornata senza verificare. Questo cosa vuol dire? Che piaccia o meno, senza fiducia non si può vivere. Certo, la fiducia può essere tradita, questo sì, questo è logico. Io metto fiducia in una persona e quello può tradire la fiducia che ripongo in essa, questo è vero, però non c'è alternativa. Fidarsi di Dio. Cari amici di questa comunità parrocchiale così bella e vivace, vi ringrazio per l'attenzione. Cosa vuol dire quest'anno giubilare per voi? Dovete partire come le letture che abbiamo ascoltato, Anzitutto il peccato, il male, il realismo, l'analisi della situazione. Dovete vivere la vita del quartiere, sapere la sua storia, le sue luci e le sue ombre, i suoi lati belli e i suoi lati brutti, però sempre assieme. Guai a raccontare solo le cose brutte. Sono sicuro che se sono 5 cose brutte, ci stanno anche 5 cose belle. Io dicevo sempre, quando stavo in parrocchia, ragazzi, mettete su un foglio i vostri vizi e l'altro foglio le vostre virtù, i lati brutti e i lati belli, però mi raccomando, devono finire sempre pari pari, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, mai non finire sempre in parità. Partite da questo, dall'analisi del quartiere, dal vivere il quartiere, poi ci vuole il progetto, come Dio c'ha un progetto sulla storia, su di noi, c'ha una regia e cerca la nostra collaborazione. Maria è la creatura che per prima e più di tutti e meglio di tutti ha collaborato con lui per questo suo disegno, ha dato la sua disponibilità. Dio non fa tutto da solo, potrebbe farlo, certo che potrebbe farlo, ma non lo fa, vuole la nostra collaborazione. Mi dai una mano? Mi dai una mano a salvare il mondo? Mi dai una mano ad annunciare il Vangelo qui a Capodichino, a Secondigliano? Mi dai una mano per riprendere la fede nella nostra zona? Avete un anno davanti, giorno per giorno, per dare la vostra collaborazione, non a Padre Doriano. Padre Doriano è lo strumento, è un mezzo umano, ma voi offrite la vostra collaborazione a un altro. Avete ricevuto pure voi l'annuncio. Quando io ho detto il Signore sia con voi, è come l'angelo che ha detto a Maria, il Signore sia con te, Maria. Voi avete già dato la risposta. Adesso abbiamo ascoltato il Vangelo. Adesso il Signore aspetta il vostro, eccomi, come Maria, eccomi qua. Avvenga per me quello che tu hai detto. Fidatevi di Dio. Possiamo fidarci di lui. Certo, certe volte è un signore un po' misterioso, di cui come il ricamo non riusciamo a capire il disegno, ma possiamo fidarci. È un signore affidabile. Il nostro Dio è un Dio affidabile. Possiamo fidarci di lui. Io mi fido. Padre Doriano si fida. Il diacono si fida. E voi vi fidate? Vabbè, che è bello dice Simone, vabbè, poi bisogna vedere in concreto, lascio la risposta al vostro cuore, al vostro, poi la dritta, mo in un attimo, la dice 365 giorni su 365, quello è un poco più difficile, però ho fiducia perché lo Spirito Santo scenderà su di te, anche su di voi, lo invoco in questa messa, perché possiate dire il vostro sì, il vostro eccomi, come Maria che si è fidata di Dio. E questa nostra fiducia in Lui adesso noi la professiamo con la fede della Chiesa, in quest'anno della fede, professando il credo.